Davide Merdine!
È tutta l'ora del cinema nella musica.
Da cinema, colonne sonore e volgarità molesta. Con i vostri Black
e Paco.
Siamo dentro di voi. Prepotentemente. E rieccoci con il cinema nella musica con i vostri Black
e Paco. Ciao cinemerdine, sono le 9:15. Oggi siamo un po' più in ritardo del solito, ma perché dovevamo un favore al programma che ci ha preceduto, Funk Soul Brothers, un bel programma che si occupa di drum and bass. Nel caso in cui non l'aveste mai ascoltato, fatelo.
Tra l'altro il nostro Ale di Funk Soul Brothers oggi compie gli anni. Auguri,
auguri Ale! Anche se non ci sta ascoltando, chi se ne fotte.
Esatto, è qui fuori, sta tacchinando una ragazza
e questo è bene, questo è bene, quindi esatto. È giusto. E tra l'altro oggi abbiamo finalmente aperto subito dopo una bella canzone.
Cazzo,
una cosa che non succedeva da un bel po'.
Non capita mai,
anzi,
non capita
anche
proprio mai.
Mai,
anche questo... perché la rotazione di Radio Statale fa schifo,
fa
alla,
schifo
merda.
Alla merda. In questo caso ci siamo pure segnati la canzone perché vale la pena. Erano i Tame Impala con Solitude is Bliss.
Ma oggi di che cosa andiamo a parlarvi, ragazzi? È un periodo in cui escono sequel, reboot, remake. Noi ci stiamo preparando per andare al cinema a
ci
vedere...
Ci stiamo adeguando.
Esatto, no, ci stiamo preparando per andare a vedere al cinema Alien Covenant, appunto, prequel di Alien e sequel di Prometheus.
Infatti oggi faremo Alien, no.
No, no, l'abbiamo no. già fatto Alien.
Faremo Prometheus.
No, no. Anche Prometheus l'abbiamo già
Aliens.
Fatto.
Aliens.
No,
neanche.
Oggi facciamo Terminator 2. Perché facciamo Terminator 2?
Perché
oggi?
Siamo dei coglioni.
In primis. In secundis, perché è uno dei migliori sequel della storia del cinema.
Sì, uno dei pochi buoni.
E appunto parleremo insieme a voi della serialità al cinema, dei sequel, dei reboot, dei prequel, dei remake, di tutto.
Sì, diciamo che in questo caso abbiamo deciso di usare un sequel di fantascienza perché ci occuperemo di fantascienza con la prossima puntata, quindi abbiamo cercato di collegarle in un modo un po' meno tirato un po' per i capelli. Ad ogni modo ci occuperemo soprattutto di serialità.
Esatto. E insomma abbiamo deciso però di parlarvi di cose che ci piacciono, ovviamente. Cioè, non vi parliamo della serialità che ci fa cagare. Anche la criticheremo.
Succederà di nuovo, è un bel po' di tempo che non ci occupiamo di film che ci hanno fatto schifo.
Però, visto che questa tendenza c'è, non ci fa impazzire, almeno prendiamo quanto di buono ci dà. Oggi parleremo appunto di Terminator 2 Judgment Day per la regia di James Cameron. Avevamo già fatto Terminator 1 nella prima stagione, andatevela a recuperare.
Farà quasi sicuramente una puntata bruttissima, abbastanza. Però per curiosi, se siete curiosi, andatevela ad ascoltare.
Beh, e adesso secondo me non ci rimane altro che param pam papam. Param, pam, pam, pam.
Sì, è arrivato proprio quel momento. Andiamo ad ascoltarci un tema tratto dalla colonna originale del film. In questo caso stiamo parlando del tema principale, il main title di Terminator 2, che sono tra l'altro ripresi dal tema principale del primo Terminator.
Brad Fiedel,
main theme, anzi main title Terminator 2. Rimanete con noi.
Stronzi.
Thank you.
Come potete sentire, il tappeto che state ascoltando in questo momento non è il solito tappeto di Morricone, perciò farò una breve introduzione al personaggio che abbiamo ospitato. In realtà non l'abbiamo ospitato, è lui che viene qui a caso, pensa di avere il diritto di farlo, ma questo diritto non ce l'ha, se l'è conquistato con la forza. Dovete sapere che abbiamo tanti ospiti e questo è uno dei tanti che si intrufolano qui a caso. Questo è il momento wikipediano, ovvero il momento dove parleremo di tutte quelle cose che potete controllare tranquillamente da soli grazie all'internet e a Wikipedia, ed essendo appunto un momento inutile, a farlo ci sarà una persona altrettanto inutile. Ciao Blackberto Angela.
Buonasera.
Ciao.
Io sono Blackberto Angela.
Queste formalità, puoi dirmi anche ciao, eh?
Probabilmente mi conoscete. Sono figlio di un grande presentatore sulla Rai.
Di due, figlio di un grande presentatore, fratello di un altro ancora più grande di lei. Ma
con mio fratello non ci parlo.
Perché?
Mi sta antipatico.
Ma è tanto simpatico.
Non è vero.
È vero che c'ha il pisellone?
No, ce l'ho più lungo io.
Vabbè,
ma
non
come vi stavo dicendo, il momento wikipediano di oggi parlerà di un film abbastanza futuristico, tant'è che le notizie su questo film le ho recuperate proprio dal futuro.
Pensavo alla solita pergamena Opi, no?
No, 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 questa volta è una pergamena digitale che viene dall'anno 2029.
È touch, immagino.
Sì, 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 sì. Anno 1991.
Come bravo a leggere.
Titolo:
lei.
Terminator 2, sì. Il giorno del jiu-jitsu.
Non mi sembra che sia proprio quello il titolo.
Le assicuro che era così.
Vabbè, mi fido.
Regia: James Cameron.
Sì.
Soggetto: James Cameron. Sceneggiatura:
James Cameron.
E William Wister Jr. Produttore: James Cameron. Produttore esecutivo: Mario Cassar e Gail Ann Hurd. Casa di produzione: Carolco Pictures, Pacific Western. Distribuzione italiana: Penta Film.
Ma
fotografia: Adam Greenberg. Montaggio: Conrad Boeuf IV.
Ma lei che sa tutto,
mi dica,
la Penta Film che fine ha fatto?
È morta in culo.
Ah, ok.
Come mio padre. Ma questo
non è vero, vabbè.
Va benissimo.
Non penso che sarebbe molto felice.
Io non sono felice del fatto che non mi chiami a Super Quark.
Ci sarà un motivo, mi perdoni.
Continuiamo con gli addetti al montaggio.
Sì, sì,
Mark Goldblatt, che ricorda un Pokémon, ma non lo è.
Non lo è.
Richard A. Harris. Effetti speciali: Dennis Moran, Stan Winston. Musiche:
Dan Amici, no.
Musiche: Brad Fiedel.
Tra l'altro lo stesso del primo, esatto. Terminator.
Scenografia: Joseph C. Namek III. Non è Namek, è Namek.
Non l'aveva pensato nessuno, l'ha pensato giusto lei, e questo dovrebbe farle capire quanto è alto il suo quoziente intellettivo.
Dragon Ball.
Na, 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 na.
Dragon Ball.
Basta.
Budget: 107 milioni di dollari.
Sì.
Incassi: 519 milioni.
Sono tanti, eh.
Interpreti: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton.
Non si inventi cognomi.
Edward Furlong.
Sì.
Robert Patrick. Joe Morton. Earl Bowen. S. Casava Markinson.
Posso leggerlo? No. Sono curioso.
S. Epata Markinson.
O Santepata.
O Santepata Markinson. Danny Chusky e Castulo Guerra.
Questo.
E si chiama così.
Mi fa ridere, mi perdoni. Non è colpa mia, è colpa di Castulo.
Questo, Castulo, sai che fa rima. Questo era il momento wikipediano del cinema nella musica. Vi lascio con quei due ritardati di Black Paco.
Ma sarà lei il genio.
Nella
so,
speranza che un giorno mi prendano a Super Quark.
Non succederà mai. E quando succederà sono disposto a offrirle il culo.
A risentirci.
Ecco,
amici,
ha già capito che non
succederà. Ascoltatori, ci risentiamo quando Paco mi darà il culo.
Ma che se non ce la fa me lo deve dare lei il culo, eh.
Questo non l'ha specificato.
È troppo facile.
A risentirci.
Io comunque. Questo era il cinema della musica. Tornate fra poco che torneremo a parlare di Terminator 2. tam, ta ta ta,
ta ta ta. Ta ta ta.
Sembrava un po' quella roba.
Un pochino sì, ma sono gli anni 80, che t'aspetti?
Era un po' tutto uguale.
Penso sia arrivato il momento della trama, ma non ci abbiamo nessun ospite del cazzo a farla. Che bello. Non c'è Pacorelli,
non niente imbucati. È bello quando non ci sono gli imbucati.
Beh, quando leggi tu, esatto. Perché di solito legge qualcun altro.
Sì, perché di solito leggono altre persone.
Che bello. Vai Paco, raccontaci la trama di questo film.
Ancora una volta ci troviamo a parlare di un film famosissimo di cui è inutile stare a parlare, dilungarsi troppo.
Ma noi lo faremo, perché siamo stronzi.
È il nostro lavoro, anche se non ci pagano.
Ma ci pagheranno! Prima o poi.
Si spera.
Sappiatelo.
Il nostro sogno è quello, non pretendiamo tanto. Un millino.
Un millino, dai. Cosa vuoi che sia un millino?
Dai. Nel 1991, a Los Angeles, Sarah Connor è rinchiusa in un manicomio criminale perché dopo aver conosciuto Arnoldo nel primo film le sono venute le manie. Capisco.
Chi prova Arnoldo non lo lascia più.
Il figlio John, ormai ragazzino, è affidato a una coppia di tizi qualunque della mid class che non si preoccupa troppo di lui. Infatti lui nel frattempo delinque assieme agli amichetti punk. Nel futuro, nel 2029, la guerra fra umani e robot continua. Questi ultimi decidono di ritentare il piano del primo capitolo della saga, mandando un T-1000 questa volta, invece di un T-Arnoldo, nel passato, per uccidere direttamente John.
Creando altri loop temporali, così a caso, bastava. Vai! Ci piace.
Il John del futuro, ovviamente, non può starsene con le mani in mano e per salvare il se stesso pischello degli anni 90 manda indietro nel tempo un Terminator, ovvero un T-Arnoldo, uguale a quello vecchio, ma riprogrammato. Così, giusto per creare un po' di confusione.
No, più che altro perché c'era Arnold Schwarzenegger che voleva fare il buono, che si era rotto il cazzo di fare il cattivo e quindi dai, fatemi fare il Terminator.
Cosa che tra l'altro
buono.
Gli riesce molto meglio, è molto più bravo a fare il buono del cattivo.
Ma a fare il cattivo nel primo Terminator era perfetto, sì. Era fermo.
Grazie a cazzo, non dice una parola.
Appunto, è quello che deve fare Arnold Schwarzenegger.
Stare
zitto, esattamente, perché funziona quando sta zitto. In Conan the Barbarian quante parole diceva?
Nessuno.
Due.
Hear the lamentations of the women.
E basta.
Hear the lamentations of the women.
Vabbè, ma basta parlare di Arnoldo. Continua
e delle,
con la trama,
e delle lamentele delle donne.
Ci piacciono le lamentele delle donne. Lamentele delle donne sul cinema e nella musica con Black e Paco. Siamo dentro di voi. Vai così.
L'occasione di mettere in mostra i muscoli l'abbiamo sin da subito, quando il T-1000 fa scazzottate con un Arnoldo che non è ancora troppo chiaro da che parte stia. Perché all'inizio non si capisce, obiettivamente.
È quello il bello.
Lo dicono da subito, in realtà, però non lo capisci comunque. Finita la bagarre, John e Arnoldo vanno in giro per Los Angeles a far birbonate tra i teppisti dei quartieri brutti.
Perché si fa, dai.
È normale. Scoprendo qui le vere intenzioni di Arnoldo, difendere John. Nel frattempo, però, Sarah Connor, ovviamente, la mamma di John, cerca di evadere dal manicomio criminale, aiutata dal figlio e il suo fido scudiero tedesco e culturista. Unico difetto del piano è che i poveri eroi sono del tutto ignari che l'aspetto dello scudiero è identico a quello del Terminator del primo film. Infatti, a Sarah Connor si caca un attimino nelle mutande. Il trio decide di scappare il più lontano possibile dalla città, verso il deserto californiano. Qui abbiamo modo di poter ammirare la collezione nascosta nella cabina armadio di Lady Connor. Un intero arsenale dotato di mitra, fucili di precisione, canne mozze, antiaerea,
canne
obici,
in generale,
canne probabilmente anche quelle, eccetera eccetera. Comunque tutte quelle cose che ogni brava damigella dovrebbe conservare nel suo corredo.
Eh sì.
Qui Sarah viene a sapere che un'equipe di ingegneri sta lavorando sui resti del primo Arnoldo per poi scatenare la guerra che ha portato all'inferno nucleare del futuro. Questa cosa ovviamente l'ossessiona ormai da anni, tramite incubi ricorrenti, con funghi atomici, sterminatori, figli di puttana.
Figli di puttana. Citazione a Pulp Fiction, così si sprecano.
Caso,
ma
sì.
Ci sta sempre bene, dai.
Beh, il film più citabile della storia, quello che
effettivamente
poco,
sì.
Decidono quindi di recuperare la mente principale di questo progetto assurdo, il dottor Miles Dyson o
Miles Davis,
Mike Tyson.
Quello che sgagna gli orecchi e suona la tromba, ecco. Dai, avete capito.
Lo
dai.
Scopo è ucciderlo, ovviamente. Finiscono in un bel villone, grande e lussuoso, abitato da una coppia di afroamericani. Lei è la negra che solitamente vediamo fare la negra in ogni singolo film americano.
Sì, fateci caso, è ovunque.
È ovunque. Fa la negra, sì. Lui invece è l'ingegnere che si becca...
C'è perfino su Rent.
Sì, ma c'è ovunque. C'è anche in Una settimana d'addio 2.
Vero.
Lui invece è l'ingegnere che si becca una pallottola da una Sarah Connor sempre più incattivita. Ovviamente è negro anch'esso. È proprio qui però che Sarah entra in contatto con la sua umanità, la parte creatrice in lei, quella conservatrice che la spinge a spiegare ogni cosa allo scienziato, che decide infatti di rinunciare al progetto e aiutarli a distruggere il chip con tutte le informazioni necessarie alla fabbricazione. Penetrati nel palazzo, Sarah affronta quasi da sola tutti i pulotti. John riesce a recuperare il chip e il braccio del vecchio Arnoldo, mentre l'Arnoldo di questo film gambizza tutti i bersagli ostili. Indovinate chi? Gli sbirri.
Che bello, vedere gli sbirri malmenati ci piace sempre tantissimo.
Però non ne uccide neanche uno.
Vabbè, perché ha promesso.
Esatto, perché ha promesso al piccolo John di non togliere una sola vita. Infatti, per questo, spara nelle ginocchia, scaglia fuori dalle finestre le persone, spezza le ossa, sfonda le pareti quando non trova le porte.
Lui le porte le fa!
O forse perché si sfoga perché non può uccidere nessuno, può darsi anche questo.
E quindi sfogandosi fa le porte.
Esatto.
Cioè buca i muri.
Esatto,
e ci passa
lui per sfogarsi è costruttore.
E ci può stare, dai.
Sta di fatto che i buoni vincono e fanno saltare per aria il palazzo con i laboratori grazie all'eroico sacrificio del redento Miles Davis o Dyson?
Mike Davison. No, vabbè, vai, va.
Mentre i nostri eroi scappano, però, perché non finisce tutto qua, vengono raggiunti dal T-1000 cazzutissimo e sempre più incazzatissimo. Il nostro Arnoldo dovrà affrontare un nemico che riesce a resistere ai suoi cazzotti, bombe a mano, proiettili, proiettilini e proiettiloni, smitragliate, azoto liquido ed esplosioni.
Di tutto!
Meteoriti, peste bubbonica, lebbra, qualsiasi cosa.
Vostra madre!
Vostra madre, la suocera!
A proposito di vostra madre, se vostra madre vuole...
È una gran puttana, no?
Se vostra madre vuole scriverci, ci siamo su Facebook, il cinema nella musica trattino Radio Statale, potete scriverci anche voi tutto quello che pensate su questo film, su altri film e su quanto siamo stronzi.
Ma solo se la vostra mamma è una gran puttana.
Cosa che è, quindi scriveteci.
Nonostante l'enorme resistenza di questo T-1000, Arnoldo riesce ad uccidere, appunto, il T-1000 e a salvare l'umanità dall'Armageddon, sacrificando anche se stesso. Verrà infatti distrutto da Sarah per eliminare l'ultimo chip rimasto.
Povero Arnoldo, povero Arnoldo che si è sacrificato per noi. L'ha fatto per noi!
Eh sì che l'ha fatto per noi.
Eh sì che l'ha fatto per
Arnoldo
noi.
Arnoldo è un vero repubblicano che si sacrifica per la patria.
È un Gesù di latta. Spero che non sia una bestemmia.
Un Gesù del Lazaret.
Esatto. Vabbè, continuiamo.
Lasciamo Gesù e Lazzaretti a parte, andiamo avanti con l'ascolto della colonna sonora originale, la soundtrack originale di Terminator 2. Quindi sempre Brad Fiedel, stesso compositore della colonna originale di Terminator 1.
E che colonna sonora, ragazzi.
Adesso andiamo ad ascoltarci Desert Suite. Che gli anni 80 siano con voi.
E voi restate con noi.
Ci tenevamo a ringraziare l'altro mio programma, ma praticamente Dariuccio, perché il capo dell'altro mio programma è Dariuccio, che ci ha fatto pubblicità e che appunto ha postato su Facebook il fatto che in questo momento siamo in onda. Ringraziamo anche
Cinefollie, che ha fatto la stessa identica cosa,
Mattia di Cinefollie, che anche oggi ha pompato la nostra diretta, ma magari dopo sentirete la sua vocina fastidiosa.
Pecoroni.
No, a noi ci piace un sacco. Caproni di merda, come direbbe lui. Ma tu sai che momento è questo?
Ah, è vero, è arrivato un momento particolare, quindi è arrivata la sigla di questo momento particolare.
Quanto ti diverte tutto ciò, eh?
Sì.
Lo so, merdone.
Quindi è arrivato il momento dei personaggi.
Wow. Storie di flauti nel culo.
È una delle cose più cacofoniche che abbiamo mai sentito. Sono più caco che fonica.
Più caco, sicuramente più caco che fonica, no? Non ci piove.
Mamma mia, che fastidio.
Quindi, credo che il momento dei personaggi anche quest'oggi sia arrivato.
Sì.
Essendo il film che si intitola Terminator 2, quale sarà il primo personaggio?
Austin Powers?
Sicuramente, Terminator. A.K.A. Arnoldo, A.K.A. il Terminello, come direbbe il nostro amico Giovanni. Se ci sta ascoltando, ciao Giovanni. Ecco. A.K.A. l'ex governatore della California.
Ma questo è violazione della privacy, certo, di una persona.
Certo, ma perché
potrebbe
noi...
querelarti.
Noi rubiamo...
Querela!
Che così ci fai pubblicità. No, più che altro che noi rubiamo le battute ai nostri amici, è il caso di dirlo.
Pubblicità su Il Saronno.
Sì,
cittadino locale, querela, speaker radiofonici milanesi, anche se non è vero.
Sarebbe tutta pubblicità.
Sì, sì.
Comunque... A.K.A. l'ex governatore della California. Stiamo parlando di Terminator. Un vecchio e arrugginito modello di T. Arnoldo, che è proprio il nome del modello.
Sì, sì, ce l'hanno detto che i produttori,
Che potrebbe parere quello del primo film.
Ma non lo è.
Ma non è così.
No.
Sono quasi sicuro però che l'attore sia lo stesso.
Secondo me no.
Ma secondo me sì.
Secondo
dai.
Me è Stallone.
Può essere, può essere. Comunque, granitico, inespressivo, funzionale, una macchina per uccidere. Nelle sue mani... aspetta, che cazzo ha scritto qua? Una macchina per uccidere nelle sue mani, nelle mani di un bambino di 12 anni. Beh sì, effettivamente il nostro Terminator in questo film è una macchina per uccidere nelle mani di un bambino di 12 anni. Sì, perché John Connor del futuro ha scelto proprio T. Arnoldo per fare da guardia del corpo a se stesso del passato. Il nostro eroe dovrà salvare il futuro Che Guevara, della guerriglia antirobotica.
Sì, che è quello che è fondamentale.
John Connor, insomma, ragazzi. Insomma, deve fare in modo che lui arrivi a diventare quello che sapete. Per portare a termine il suo compito dovrà vedersela con la più fica e sofisticata macchina di morte, della sofisticatissima tecnologia robotica del futuro, ovvero il T-1000. Man mano che sta con il John Connor del presente, sembra comprendere sempre di più le emozioni e le reazioni degli umani, rimanendone quasi contagiato. Finirà con l'affezionarsi al ragazzo o qualcosa di molto simile all'affetto, insomma un robot, finendo col diventare una specie di figura paterna per John. Ah, dimenticavo, è anche quello del titolo. Insomma, Terminator, sapete, no? Frase celebre: hasta la vista, baby. E sì, lo sapete che lo dice davvero, perché se non sapete che questa frase la dice per davvero, siete veramente dei merda.
Vuol dire che non avete mai visto Terminator 2.
Precisamente!
Che in realtà è più o meno la stessa cosa, sono sinonimi. Prossimo personaggio, Sarah Connor, a.k.a. la femminista pazza. O la femminazzi pazza, come volete voi. A.k.a. Ellen Ripley, che è più o meno lo stesso personaggio. A.k.a. la MILF. Ma perché la MILF? Lei è la MILF più famosa del cosmo. Pensate che sono addirittura venuti dal futuro per farsela, solo per questo. Ma questo era l'altro film.
E l'avevamo già detto, tra l'altro. Se vi andate a cercare la puntata su Terminator, saprete che appunto la dipingevamo come la MILF delle MILF. E tra l'altro Kyle Reese è il motherfucker per
eccellenza. Sì, è il motherfucker.
Il motherfucker proprio.
Il modafoca.
Mutafoca.
Mutafoca. L'abbiamo lasciata nell'altro film, che era una ragazzetta ingenua, di quelle che si fa stordire dai drink drogati, dei malintenzionati, di quelli che in realtà nessuno è mai riuscito a vedere, a me non è mai capitato, magari.
Magari, magari.
Magari trovare uno di
quelli. Avecene! Chi ti droga il drink?
Invece io è vent'anni che aspetto questo drink!
E invece la droga te la devi comprare, triste realtà, ragazzi.
Sì. a meno che non abbiate la figa, ma dubito che succeda anche con voi. In quel lasso di tempo, ovvero quel lasso di tempo tra il primo capitolo della saga e il secondo, Sara conosce diversi uomini, figure più o meno pulite, che in qualche modo hanno insegnato qualcosa al piccolo John, più che altro delinquere. Sara viene però rinchiusa perché è impazzita e paranoide, o almeno questo secondo la perizia psichiatrica, e viene rinchiusa in un manicomio criminale, incriminata appunto come pazza complottista. Nel corso degli anni Sara si è sempre più indurita, preparandosi in una guerra di cui conosce perfettamente le conseguenze, lo sterminio. Il lato più spigoloso del suo carattere però si smussa sempre più man mano che andiamo avanti nel film, per una serie di motivi. Uno è la vicinanza col figlio, e per assurdo è anche la vicinanza di Arnoldo che l'aiuta a smussare quelle sue parti spigolose del carattere. Anche le condizioni estreme a cui si trova costretta le fa cambiare il carattere, come appunto uccidere a sangue freddo una persona. È lì che cambia radicalmente.
Ci tenevo a precisare che noi ci rivolgeremo sempre al personaggio di Arnold Schwarzenegger come Arnoldo, o T. Arnoldo, dipende. Esatto. Comunque sappiate che ci riferiamo a lui.
Comunque è proprio qui quando deve decidere appunto di uccidere l'ingegnere che progetterà tutti i vari Terminator, robot e cazzate varie. È proprio qui che decide di sabotare gli studi sugli automi piuttosto che spargere sangue, ed è una cosa molto importante.
Stavo per dire seme.
Sì, stavo per dire seme.
T'ho sentito, cazzo.
Stavo proprio per dire seme. Frase celebre. Voi uomini siete tutti ossessionati dalla sindrome del cazzetto e passate il tempo a massacrarvi con grossi piselloni nucleari. Non avete la più pallida idea di che cosa voglia dire creare una vita. Sfigati.
Sì, che più o meno parafrasando è un, sì, po', è un po' il discorso, esatto, che fa veramente a un certo punto.
Sì,
che
noi l'abbiamo parafrasato perché non ci ricordavamo le parole
precise. Tra
l'altro
nel film è anche bello perché c'è il figlio che dice sì, ok mamma, però basta,
non
eh?
Rompe troppo il cazzo.
Ecco, esatto.
Comunque abbiamo parlato di gente con le palle, quindi che sono appunto Terminator o Arnoldo, come
preferite. Ma tu te la ricordi
voi
l'entrata di Arnold Schwarzenegger
appunto
in questo film?
C'è un'entrata spaventosa, bellissima, con una colonna sonora che ha segnato la storia della musica e del cinema.
Loro sono i ZZ Top?
In realtà no, in realtà no.
Come no?
È George Thorogood con e i Destroyers.
Non erano gli ZZ Top?
No.
Ah, cazzo.
No. È George Thorogood con i Destroyers. Mi ero preparato la pagina internet apposta perché non mi ricordavo il nome della band.
Andiamo bene.
Non me la ricordavo proprio. Oh, famosi anche come ZZ Top, a quanto pare, perché questa canzone è famosa anche come canzone dei ZZ Top.
Almeno su YouTube. Ma sai come un po' quelli che c'erano sia i San Culamo che i Gem Boy, che i Profilax,
esatto,
che facevano,
quindi,
musica demenziale,
punto,
quindi erano tutti Gem Boy.
A questo punto facciamo così. Il pezzo è Ben to the Bone, ve lo facciamo ascoltare adesso. Se voi sapete di chi è in realtà questo pezzo, non dovete fare altro che andare su Facebook, scrivere il cinema della musica trattino radio statale e scrivercelo.
Fatelo, figli di puttana.
Quindi,
una buona volta, dai.
Bad to the Bone, ZZ Top, feat. George Thorogood and the Destroyers.
Ta-na-na-na-na. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts. I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. We'll be right back.
rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
Ci scrive Giovanni da Saronno che
il pezzo è di Gio Pesci.
Giova, vaffanculo, dai.
Giovanni da Saronno, vaffanculo.
Più che altro, dai, ti abbiamo anche citato per che è tua quella del Terminello e ci devi anche rompere i coglioni con Gio Pesci.
Abbiamo un
dai.
Messaggio per te. Questo è il messaggio per te.
L'ha detto lui, io non c'entro niente.
Cose mai sentite alla radio.
No,
noi siamo innovatori, avant-garde.
Come se Giova non avesse mai sentito i tuoi rutti e le tue scoregge e qualsiasi altro rumore prodotto dal tuo corpo di merda.
Dettagli. Futili dettagli.
Continuiamo con i personaggi, che
no,
dici?
No, andiamocene. Dai, ce ne andiamo.
No, dai. John Connor, a.k.a. Che Guevara. Questa non molti la capiranno, secondo me.
Vabbè, è un guerrigliero del futuro, ecco.
Esatto.
Giusto per farvi ridere.
Insomma, ci sta per Cyber Guevara, a.k.a. il prescelto, a.k.a. Trunks. Mm. Se avete visto Dragon Ball capirete perfettamente la citazione.
Potreste anche non capirla, anche se l'avete vista, ma fa niente.
Guardate i capelli di Edward Furlong in questo ruolo, nel ruolo di John Connor. Guardatevi Trunks da piccino nella storia, nel film La storia di Trunks, Dragon Ball, di Trunks.
La storia di Dragon Ball.
Esatto, insomma avete capito, non rompiamo i coglioni.
Ecco, va bene.
Vi ricordate Edward Furlong quando non era ancora rovinato dalla droga?
No.
Beh, io sì. Ecco, l'aspetto di Edward Furlong quando ancora non era rovinato dalla droga ricorda molto l'aspetto di questo John Connor. Sarà che l'attore che lo interpreta.
Può essere.
John Connor è un ragazzino di 12 anni affidato a una famiglia perché la mamma è stata rinchiusa in un manicomio, apparentemente impazzita dopo l'incontro con l'Arnoldo. Siccome è cresciuto con i vari compagni della mamma, tutti più o meno criminali, ha imparato a cavarsela con piccoli furtarelli agli sportelli bancomat, e il ricavato di ciò veniva usato per passare i pomeriggi in sala giochi con il suo amichetto punk, che a noi piace immaginarlo come un piccolo Dariuccio di Rattus norvegico, spero trapiantato a Los Angeles, insomma.
Dato che magari non avete mai ascoltato Rattus norvegico,
ascoltate Rattus
sappiate
norvegico.
Che tutti i venerdì a che ore?
Alle 16, non tutti i venerdì, un venerdì sì e un venerdì no.
Alle 16,
no.
Questo no, quindi il prossimo sì. Alle 16 venerdì ascoltate Verattus Norvegicus, se vi piace il punk,
ascoltatevelo
anche se non vi piace, c'è il mio socio qui di fianco, quindi boh, Se vi interessa, ascoltate.
E c'è anche Dariuccio, che tra l'altro salutiamo, e ci teniamo a precisare che adesso lui è membro effettivo del Cinema nella Musica.
In che senso membro?
Membro nel senso di cazzo proprio.
Che è un cazzone.
Vabbè, poi ne parliamo.
Okay. Di cazzoni?
Sì, di cazzoni di Dario più che okay. altro. John Connor ci rimarrà abbastanza di sasso quando scoprirà che sua madre non è affatto matta e che degli androidi venuti dal futuro col solo scopo di ucciderlo esistono davvero.
Tra l'altro hai detto degli androidi tipo una mucca.
Tipo Ruoppolo. Andate a cercarvi su YouTube Ruoppolo, che fa morire da ridere. In questo film però non tutti i robot sono venuti per togliere la vita al ragazzo.
Eh no.
E il previdente John del futuro infatti manda dal futuro un Arnoldone riprogrammato per difenderlo. Mica scemo, tra l'altro.
Che furbone.
Ragazzino problematico, probabilmente perché gli è mancata la figura paterna, che ritroverà nel robottone citato nel titolo, il Terminator, insomma.
Beh, un bel papà, eh.
Cazzo, sì. Il bello di questo personaggio è la positività che emana e che riesce a contagiare, e con la quale riesce a contagiare tutti i personaggi, tranne il T-1000. Lui vuole solo uccidere. Il suo unico compito in questa storia è sopravvivere, non quello del T-1000, ma di John Connor, per diventare il se stesso del futuro. Frase celebre: ho un Terminator tutto per me! Grazie, mamma!
Anche questa citazione è vera, eh?
Più o meno.
Lo dice.
Più o meno lo dice, sì.
Prossimo e ultimo personaggio, ce ne sono altri, ma i fondamentali sono questi qua.
Ma chi se ne incula? Preferiamo raccontarvi le cose che abbiamo pensato noi sul film.
Sembra stupido stare a parlarvi dell'inserviente del film.
Tanto insomma, i cazzoni li facciamo, cioè riusciamo a fare i cazzoni anche quando esatto. diciamo le nostre cose, non soltanto
quindi,
nel momento personaggio.
Quarto e ultimo personaggio,
yeah.
Il T-1000, a.k.a. Mercurio Killer, anche perché sembra fatto di mercurio, a.k.a. Silver Surfer, appunto perché
più
sembra fatto di mercurio.
Più o meno Silver Surfer, dai.
A.k.a. Fondo fuso alto un centimetro.
Trotta, Giorgio Mastro.
Infatti, il nostro T-1000 viene dritto dall'acciaierie Mondial Casa, famosa da sempre.
Da sempre.
Da sempre. Per aver procurato il materiale per la produzione delle più devastanti armi da guerra prodotte dalla guerra di secessione a oggi.
Paco
a noi!
Paco è entrato in modalità istituto luce, ma va bene lo stesso, dai.
Beh, nel 2029 le cose non cambieranno e la Mondial Casa continuerà a produrre grandi automi da distruzione.
Oh,
tipo
sì.
Giorgio Mastrota, per intenderci.
Più o
ultimo
meno.
Prodotto... frutto da d'una meticolosa progettazione di un'equipe di esperti robot progettisti, è il T-1000. Anch'esso è un robot composto dal più cazzuto metallo liquido plasmabile, manco fosse di d'oro argentato tipo mercurio, ma duro come il diamante con tanto di bordo salvagoccia.
Questo è il bordo salvagoccia.
Sì, c'ha pure quello.
C'ha il bordo salvagoccia.
È anche antiossidante.
Ecco.
Questo robot può essere fero e
può essere fero,
liquido.
Insomma, ragazzi.
Insomma, non c'è bontà, solo distruzione. Il T-1000 è stato creato per togliere dalla faccia della terra ogni bersaglio e o ostacolo. Una macchina di sterminio che non può essere fermata nemmeno da un T-Arnoldo. Il T-Arnoldo di questo film, però, conosce il potere dell'amore. E grazie alla forza dell'amicizia e della fratellanza interspecie e interrazziale riesce a sconfiggere il T-1000 fuso in una fonderia. Sì, dopo aver subito colpi da ogni arma possibile e immaginabile, esplosioni atomiche, cazzottoni, ondate di azoto liquido, muore in una cazzo di merda di fonderia.
Succede. Quando sei il cattivo in un film d'azione.
Poi,
capita.
Tra l'altro, che qui un metallo fuso come può fondere ulteriormente? Anche
no,
questo è un punto strano, ma fa niente.
Probabilmente
va
raggiunge
bene.
Una tale.
Fusione.
Una tale fusione da morire, praticamente.
Cioè,
i personaggi.
Si è effuso.
I personaggi
effuso.
Comunque sono finiti.
Frase celebre.
Vai.
E manca questa.
Ah, giusto, scusami.
So fico. So forte, ma.
E c'ho un gran brutto presentimento, io intanto
lo dice veramente.
Lo dice. Ci tenevamo a dire una cosa al nostro Giovanni da Saronno che ci ha scritto. Ci tenevamo a dirgli: Gio Pesci.
Gio Pesci.
Gio Pesci.
Gio Pesci.
E la prossima, il prossimo pezzo è?
È sempre di Brad Fiddle, quindi ovviamente tratto dalla soundtrack, la colonna sonora originale di questo film che è Terminator 2, ed è Attack on Dyson.
Tornate con noi per le curiosità, cinemerdoni.
Buon Gio Pesci anche a voi.
Buon Gio Pesci. Rieccoci. Bentornati al Cinema nella Musica con Black e Paco.
T'ho visto spaventato.
Ma in realtà no, è il momento delle curiosità che mi piglia sempre un po' alla sprovvista, non è vero. Devo smetterla di bere. La verità è questa, la verità è questa. Ma partiamo con le curiosità.
Partiamo subito con le curiosità. Una cosa che sapete benissimo che ci dà fastidio in modo particolare
è la CGI usata male.
Esatto, la CGI usata male, soprattutto la CGI usata obbligatoriamente. Grossi budget, devi per forza usare la CGI.
Che palle.
James Cameron, furbo,
ha usato i gemelli. Furbo.
Non dice c'è la CGI, perché c'è ed è anche abbastanza pesante per quegli anni.
Almeno quando si squaglia il T-1000, lo sapete meglio di noi.
Perché
dai,
per il 91 è bella pesante come CGI.
Ah, sì,
eh?
Sì, sì, però
ciò nonostante,
integrata perfettamente,
molto ben integrata. E soprattutto James Cameron ha la furbata di dire: bene, devo per forza usare la CGI sempre? No, esempio,
Siccome il T-1000 si trasforma in altre persone, per quelle parti ha usato dei gemelli.
Esattamente, esempio, c'è una guardia che viene uccisa dal T-1000, lui, il T-1000, decide di trasformarsi in questa guardia. Ha cercato semplicemente un attore che avesse un gemello.
Esatto.
Lo stesso vale per la protagonista, Sarah Connor, perché io non sapevo avesse una gemella. Neanche l'ho scoperto
io.
Con questo film.
La Hamilton ha una gemella.
La Hamilton ha una gemella ed è proprio uguale, uguale. Non quindi, è una gemella, gemella.
Quindi se prima era un 8, adesso è un 10.
Adesso è un 10.
Adesso è un 10 perché...
Perché... gemelle MILF!
Che bello, che bello. In teoria... Potete sognare di trombarvele tutte e due, insomma.
Che cosa bella.
Non è assolutamente male. Ma lo sai quanto ha preso?
Lo sapevate!
Lo sapevate! Quando ha preso Arnoldo per questo film?
Una bella fetta del budget.
Tipo 17 milioni.
Soprattutto se poi si considera che ne sono stati spesi 15 per la CGI e si parla del 91, quindi hanno speso un botto di soldi per quella CGI.
Beh, ma lui ha preso $22,000 a parola, considerando che in tutto il film dice 700 parole.
Sì, facendo un calcolo delle parole che dice, come se avesse detto intorno ai 22.000 euro.
Altra curiosità
di stipendio.
Altra curiosità interessante,
che questa fa anche abbastanza ridere.
Edward Furlong,
il ragazzino
John Connor da piccolo, ha dovuto ridoppiare il suo personaggio perché durante le riprese ha cambiato voce. L'abbiamo trovato molto molto divertente, ci sembrava il caso di
dirvelo. Poi altra cosa simpatica in questo caso, magari no, però una cosa curiosa è appunto il momento delle curiosità, quindi diciamo le cose curiose. Vai. È che la moto guidata da Arnold Schwarzenegger è la Harley Davidson Fatboy che era appena stata lanciata dalla Harley Davidson, indovinate come? Tramite il film.
Eh beh.
Il James Cameron, tra l'altro, dimostra che c'ha il cazzo duro.
No, ma c'ha proprio le palle grosse, tra l'altro. Perché tra l'altro la scena, che è palesemente una pubblicità per l'Harley Davidson, dove c'è Arnoldo Schwarzenegger che malmena i motociclisti, ruba la moto e da fighissimo se ne guida via con la moto, insomma, è fatto benissimo, una scena che è entrata
nella storia
del cinema, una fantastica pubblicità alla Harley, e se le pubblicità fossero fatte tutte così probabilmente ci piacerebbero.
Ci piacerebbe anche la Harley, probabilmente ne avremmo una. Ma passiamo alla prossima.
Altro particolare, cazzo.
Un particolare molto importante,
allora,
perché la data in cui avviene la catastrofe atomica,
il disastro nucleare,
che è il 29 agosto del 1997, è in realtà la stessa data, in questo caso del 1949, in cui è stato fatto il primo sgancio della bomba idrogeno, la bomba H, che in realtà non è stata sganciata per la prima volta dagli americani, ma dall'URSS.
Esatto.
Quindi è un significato abbastanza forte, soprattutto se si considera che nel 91 erano freschi di guerra fredda.
No, vabbè,
era
ma poi
appena finita.
Anche probabilmente il fatto che James Cameron è un pacifista coi controcazzi, cioè proprio pacifista vero, e quindi ha voluto usare questo particolare per dare ancora più forza al suo messaggio pacifista, perché comunque i due Terminator sono film fortemente pacifisti e antinucleari, antiguerra, anti tutto quello che volete.
Ma un po' come in realtà tutti i film di Cameron, perché mi sembra abbastanza evidente che lui sia un antimilitarista, forse antimilitarista, antiimperialista, che è una cosa diversa. Vediamo con Avatar, non è contrario all'uso delle armi se serve, ma è contrario all'uso improprio.
Tanto è palesemente di sinistra,
ovvio,
mi pare, da quello che fa vedere.
O sinistroide,
diciamo che lui è assolutamente anticonflitto da quel punto di vista, oppure ammette il conflitto soltanto
in cui sei tu la vittima, sei costretto ad arrivare alle
soltanto
armi.
Soltanto se sei una vittima oppressa che è obbligata a venire alle armi, proprio come diceva Paco.
Tra l'altro fin troppo comunista, se si considera che è americano James Cameron.
Che fa anche film con un sacco di soldi, tra l'altro. Ma
poi, altra cosa strana, un film che parla di quanto è pericolosa la dipendenza dalle macchine, fatto da un regista che forse è uno dei più in assoluto dipendenti dalle macchine.
Ma appunto racconta questo suo... legame con la tecnologia, che è un po' una forma di amore e odio. Ci piace anche questa cosa. Comunque noi di James Cameron abbiamo già fatto Terminator 1 e Titanic, parlavamo di queste cose perché comunque è un autore a tutti gli effetti, parla sempre delle stesse cose, parla sempre di mamme, di macchine, di blu, di oceano. il colore blu torna sempre, facci
sì,
caso.
Sì, sì.
Comunque questo film, nonostante sia anche bello lungo, c'ha diverse scene tagliate.
Sì.
Insomma,
scene tagliate non per motivi di, come posso dire, per motivi morali o di decenza o cose di questo tipo. Probabilmente sono state solo fatte per motivi di produzione, motivi di fruibilità.
Tipo Kyle Reese, il grande amore di Sarah Connor che le appare in sogno, è stata tagliata completamente questa scena ed è un peccato perché a me avrebbe fatto molto piacere vedere Kyle Reese in questo
certo.
film. Mio personaggio preferito della saga in assoluto, se te la devo dire tutta.
Può essere, no, a me piace molto Sarah Connor. Un'altra scena molto importante che è stata tagliata, e forse in questo caso non avrebbe dovuto tagliarla adesso che lo leggo, è quando John Connor insegna il T-800 al T-Arnoldo a sorridere, anche perché a un certo punto vediamo Schwarzenegger che sorride. È un robot, forse questa scena era il caso di lasciarla.
Sì,
no.
Almeno spiegavano un attimino come ha imparato ad avere sentimenti simili umani. Ma comunque lo capiamo che il T-800, che sarebbe il vero nome di Arnoldo, il T-Arnoldo, insomma Arnold Schwarzenegger, impara a essere più umano da Sarah e da John. E questo forse era veramente la parte che interessava veramente a James Cameron. Ci dispiace che l'abbiano tagliata.
Esatto,
insomma.
Altra scena molto, molto bella, molto importante, il finale che aveva concepito Cameron, ovvero ambientare il finale in un futuro proprio per chiudere definitivamente la saga. Probabilmente gliel'hanno cambiato il finale proprio per questo motivo. Vediamo una Sarah ormai vecchia, ormai anziana, che vede il suo figlio John che ormai è diventato senatore, è diventato una persona importante, perché chiaramente non ha bisogno di essere un guerrigliero. È in un futuro pacifico, può diventare senatore, cercare di cambiare le cose pacificamente. Lo vediamo giocare assieme alle figliolette nel parco giochi che lei, Sarah Connor, vede continuamente nei suoi incubi, disintegrato dallo scoppio della bomba atomica.
Eh beh,
è un significato fortissimo quello che ha questa scena.
Per tutto il film comunque c'è questo terrore dell'atomico che ritorna, il sogno di Sarah, che tra l'altro sono anche i titoli di testa tra una cosa e l'altra, dove tutto brucia, sì. questa paura della guerra atomica. E mai come in questo momento, secondo me, dovremmo riguardarci questo film per capire che forse dobbiamo stare un po' bonini.
Tra l'altro, escamotage, quello di raccontare già dei titoli di testa, che verrà usato molto di frequente negli anni 90, quindi in un certo senso Cameron ha anche fatto scuola, lo vediamo in Seven,
ma Cameron...
che vediamo già tutto.
Cameron ha fatto scuola, non c'è neanche da chiederselo. E proprio su queste note, ovvero di James Cameron che ha fatto scuola, vi introduciamo delle altre note che sono della canzone,
che è Our Gang Goes to Cyberdyne, penso che si pronunci così, sempre traccia originale tratta dalla colonna sonora del film Terminator 2, quindi sempre Brad Fiddle.
Noi torniamo subito dopo, forse con Mattia di Cinefollia al telefono. Restate con noi.
E questa volta vi parliamo della critica, ma
esattamente.
E che critica, ragazzi? Cioè, per una volta siamo d'accordo, non abbiamo nulla da dire su quello che è stato detto. Il film è piaciuto a tutti.
Sì, il film fondamentalmente è piaciuto a tutti. Non era ancora un cult, chiaramente il cult lo è diventato dopo. Quindi adesso abbiamo qui una specie di riassunto di quella che è stata la critica, le impressioni che hanno avuto i critici quando hanno visto per la prima volta questo film. Chiaramente la critica è stata fondamentalmente positiva, perché obiettivamente il film è fatto da Dio. Dire che sia fatto male è veramente stupido.
No, non si può dire proprio.
Possiamo tranquillamente dirvi che il 90% dei critici hanno amato questo film, e quel 10% rimasto non
c'hanno
è che
la mamma puttanissima.
No, perché in realtà no, scherzo. Perché non l'ha odiato, perché ha notato tutti quei difetti che effettivamente fanno di Terminator 2 un film minore rispetto all'1.
Questo è vero.
Perché qui vediamo che un budget molto più alto è effettivamente prevaricato quello che sono i fini narrativi. L'abbiamo notato noi stesso ieri, il cattivo si vede poco.
Beh, diciamo che
ha preferito far vedere l'effettone speciale, la mega esplosione, quelle cose, cose che in realtà ci sta e che per fortuna non pregiudica la bellezza del film.
Il film si prende anche molto meno sul
esatto,
serio rispetto
è
al
un
primo.
Altro, è un altro film, cosa che alcuni critici non hanno apprezzato molto. Hanno comunque apprezzato il film per quello che è, ma gli ha fatto un po' storcere il naso, cosa che ci può stare.
Ma mettiamola così, se il primo Terminator è un capolavoro epocale che proprio mette la pietra che rimane lì
a capo,
esatto,
appunto,
che pone a capo un lavoro sulla fantascienza, sul cyborg e tutto quello che volete,
Terminator questo 2 è un gran film,
è un ottimo film, un grandissimo film divertente, con un sacco di soldi, commerciale, ma che non rinuncia all'amore per il cinema e l'amore di Cameron per le macchine, per il sociale,
per il progresso tecnologico
e per tutto quello che ci racconta in tutti i suoi film. Perché veramente guardare un film di Cameron, li avete visti praticamente tutti per quanto riguarda
sì,
le tematiche
sono sempre quelle. Poi, come potete vedere, anche la critica negativa in realtà non è una critica negativa.
Ma parlando della filmografia di Cameron, che è particolarmente importante perché io lo considero veramente uno degli autori più importanti del nostro tempo, e lo era già
sì,
negli anni 90 senza nessun problema, si è fatto alla fine degli anni 70 e inizio anni 80.
Sì, diciamo che è emerso alla fine degli anni 80.
Appunto, nel 78 esordisce con un cortometraggio dal titolo Xenogenesis, che non ho visto.
Nemmeno io, probabilmente lo recupereremo.
Esordisce sul lungometraggio con un prequel, è importante.
Che è arrivato
ciò
in Italia col titolo di Piranha Paura.
Piranha Paura, in realtà era Piranha Part 2, The Spawning. Che praticamente era il sequel del film Piranha di Joe Dante, altro filmone.
Gran filmone anche quello.
Poi nell'84 esce finalmente Terminator,
che è un po' il film che gli ha permesso di essere lanciato nel mondo del cinema.
Precisamente. Un altro sequel, e un altro sequel con i controcazzi, Aliens, scontro finale dell'86,
il
Aliens.
Film che permette a Cameron di cominciare a vedere i soldoni.
Assolutamente sì, e meritatissimi tra l'altro, perché
ovvio,
cioè riuscire a fare un sequel degno del primo film di Ridley Scott...
Semplice non è.
Vi parlavamo di Alien anche prima. Andremo a vedere il 10 o l'11, insomma, quando esce Alien Covenant. E poi faremo, se possiamo, la prossima puntata proprio su Alien Covenant. Altro film con cui continua la filmografia del nostro James Cameron, The Abyss, 1989.
Bello,
bellissimo.
Abyss, bellissimo.
Sempre fantascienza, pacifismo e tante cose
qua,
che ci piacciono.
Forse il film più pacifista di tutti.
È anche il film più personale. C'è l'abisso,
c'è il mare, c'è la madre, c'è tutto,
c'è tutto
quello che c'è
tutto
di solito in Cameron, ma enfatizzato all'ennesima potenza.
E cosa c'è in Cameron? L'acqua, la macchina
e
la madre.
Mamma. Basta.
E il fatto che
ogni tanto la lotta sociale,
sì,
quando li gira ce la mette.
Ma comunque l'elemento femminile che guida la società, lui probabilmente auspica a una società matriarcale, e a noi tutto sommato non dispiace.
Dopo l'89, nel 1991, cosa esce?
Terminator 2, il giorno del giudizio, ovvero il film di cui vi stiamo parlando oggi, io e il buon Paco. Poi nel 94 esce quel bellissimo film che è True Lies,
che io non ho ancora visto e mi rode in un modo.
Arnold Schwarzenegger, fantastico, una commedia esilarante con una Jamie Lee Curtis di un sexy.
E questo
ma
film
di un sexy.
E questo beh, che lei è sempre sexy,
no, no,
anche
ma
adesso
qui,
che è una vecchia de merda.
Qui.
Più
qui.
Che in
sì,
una poltrona per due.
Sì. Qua c'ha delle chiappe che aiutami a di chiappe, veramente.
Beh, non era ancora vecchia. In
no, no, una roba allucinante.
E questo film è probabilmente l'ennesima dimostrazione di quanto Schwarzenegger funzioni meglio nelle commedie.
Sicuramente,
che nei film seri.
Sicuramente. Arnold Schwarzenegger deve far ridere.
Poi 1996 torna col cortometraggio ed è T2 3D Battle Across Time, anche questo non l'ho mai visto.
Qua stava sperimentando le tecniche 3D che poi avrebbe usato in Avatar.
Ah, ecco.
Quindi più che un cortometraggio era un esperimento.
Infatti nel 97 uscirà Titanic, film di cui abbiamo già parlato, potete andarvi a trovare la replica.
Eravamo
scrivendo come sempre il cinema me nella musica trattino Radio Statale su Facebook, cercate negli album
su Mixcloud, ovunque,
non
insomma.
È complicato.
E tra l'altro in quella puntata eravamo con le due Ariannas,
tra
stai sereno,
che... forse c'era anche Ugo.
No, magari ci fosse stato Ugo, cioè, avremmo riso il doppio. C'erano le due Arianne.
Mi ricordavo male.
Peccato,
allora.
Ragazzi. Dawson, comunque.
Subito dopo, nel 97, dopo 12 anni di attesa, Cameron torna con quello che forse è il film più discusso di tutti, perché o è amato per le motivazioni sbagliate o è odiato per motivazioni altrettanto sbagliate.
Povero Titanic che non avete capito. Caproni di merda!
Ma in realtà in questo caso mi riferivo ad Avatar.
Ah, ad Avatar?
Vabbè. Perché è amato per motivazioni del cazzo ed è odiato per motivazioni del cazzo. Lo stesso vale per
uguale
Avatar.
Uguale a Titanic. Uguale a Titanic. Insomma, poi vabbè, Avatar, d'accordo, la trama è quella di Pocahontas, ma come l'ha messa giù? Chi se ne frega della storia? Siberio di merda.
Siberio
è uno youtuber che ovviamente
non
Siberio,
si chiama Siberio, Siberio, è il nome di ufficio Siberio.
Esatto, lo trovate tra quei due sul cert, insomma, uno dei due si chiama
sul cert.
Uno dei due si chiama Siberio, ogni tanto fa dei video sul cinema che potrebbe tranquillamente evitarsi, che noi non lo conosciamo, non abbiamo nulla contro di lui. Certo, le sue idee sul cinema sono a dir poco aberranti.
Sì, diciamo che è una persona che non capisce di cinema, che prova a parlare di cinema, ma tanto brava non è.
E appunto,
anzi, fa schifo.
Lui diceva
merda.
Che l'unica cosa importante è la trama. Se così fosse, Avatar sarebbe un film di merda.
Esattamente.
Chiuso. E non lo è.
E con questo messaggio chiudiamo un attimo questa piccola parentesi sulle curiosità, che in realtà potete leggere su qualsiasi sito internet o su qualsiasi rivista, qualsiasi stronzata che con delle parole sopra stampate. Andate a cercare, probabilmente troverete migliaia di cose in più di quelle che vi abbiamo detto finora. Quindi ci ascoltiamo un pezzo sempre tratto dalla colonna originale, che è Sweet Team Attack, sempre Brad Fiddle, e torniamo con noi, si spera, con l'ospite.
E nel frattempo appunto cerchiamo di contattare Mattia Allegru, che non vuole che si sappia, non vuole che si sappia il cognome,
Mattia,
ma noi
Allegrucci,
lo diciamo,
Mattia Allegrucci, Mattia Allegrucci, Allegrucci,
lo diciamo lo stesso, appunto.
Lo chiameremo Mattia A o Allegrucci M per l'anonimato.
Il nostro carissimo youtuber di Cinefollie, che vi invitiamo a seguire su YouTube, Cinefollie, mi raccomando, seguitelo, perché
tutto
è
attaccato.
No.
Come
è staccato.
No? È staccato. È staccato. Ecco perché non lo trovo mai.
Sei un coglione. Insomma, vediamo se riusciamo a contattarlo e restate con noi, stronzi.
Quindi Sweet Team Attack.
Yeah.
E ce l'abbiamo fatta.
Siamo
ce l'abbiamo fatta
a contattare il nostro ospite.
Presentati, ospite.
Oh, ma che mi sta rompendo i coglioni? Io sto qua che sto scrivendo un film e mi sta rompendo a cazzo. Ma chi parla?
Direttamente dalle borgate romane, Mattia di Cinefollie. Ciao Mattia, è sempre un
ciao,
piacere
Mattia.
Averti qui.
Ma che Mattia? Ma io mi sto scrivendo un film qua. Sto scrivendo un film su due stronzi che mi telefonano tutte le volte che stanno a radio. Ma non c'avete un Victor Laszlo da contattare ogni tanto?
No, niente Victor Laszlo e niente Siberio.
Niente Siberio, soprattutto niente Siberio.
Grazie Siberio, grazie.
Visto che non ci può querelare, vuoi dire qualcosa su questo Siberio?
Siberio? Tanto non sa che stiamo parlando di lui.
Io credo, avete presente quei bonzi? Intanto buon cinema a tutti e viva la figa.
Sempre sì, viva la figa, sì. Bravo.
Vabbè, c'è anche a chi piace il cazzo,
Sì.
Vabbè, a chi piace il cazzo viva il cazzo, ma piace la figa, non la dico viva il cazzo.
Grande, grande tia, grande tia.
Viva il cazzo, viva il cazzo e noi siamo tutti contenti per te.
Eh beh, ci piace così, insomma. Ma adesso andiamo direttamente a parlare di quello che è il nocciolo della questione. Stiamo parlando del film Terminator 2 di James Cameron del 1991 e secondo noi la prima frase che abbiamo scritto nella sezione argomenti è un sequel che aveva senso di esistere.
Quindi si parla di serialità, ha senso farla?
Parlaci, secondo te, intanto perché questo sequel aveva senso di esistere e parlaci un po' dei sequel secondo te, sbizzarrisciti pure.
Allora, i sequel secondo me sono ormai una... diciamo che sono sempre nati come trovata commerciale fondamentalmente. Il problema è che una volta c'era una esigenza maggiore da parte degli studios di dare un senso a questi sequel. Vabbè che Terminator 2 non è l'unico sequel con un significato.
Assolutamente.
Avevamo tantissimi altri sequel dell'epoca, certo, che avessero un senso. Io ho sempre definito Cameron l'uomo dei sequel, perché nasce con Piranha Paura,
vero,
sequel di Piranha e di Giodante, e poi fa Terminator, Terminator 2, e poi ha fatto
Aliens,
un altro sequel che adesso
Aliens
è bravissimo, Aliens, che tra l'altro poi ritornerà nella serata, mi sembra.
Ma mi sa anche a me, tra l'altro.
E quindi io sto aspettando Avatar 2, che sicuramente sarà meglio di Avatar 1, perché tanto lui con i sequel migliore e basta.
Sì,
Alien
di solito
è meglio di Alien.
No, allora, ma tu poi c'è questa cosa.
Le
che
tematiche sono sicuramente più interessanti, quello è sicuro. Però Alien,
ma
io ti parla uno che della saga. Io amo il quarto, quindi non è neanche il primo il mio preferito, però obiettivamente è il più bello.
Il quarto mi manca ancora, mi manca il quarto.
Che quarto? Che sequel
di... Che sborrata.
Jean-Pierre Jeunet veramente ai massimi livelli, davvero. Altro che il fantastico,
capisci,
mondo di Amélie.
Grazie a quel film, Grazie ad Alien la clonazione capisci perché Amélie funziona. Solo grazie al regista.
Davvero, davvero.
È davvero così, eh?
Te lo giuro.
Grazie ad Alien capisci perché funziona il mondo di Amélie.
Sì,
sì.
Quindi... esattamente.
No, io volevo semplicemente rendervi partecipi del fatto che mi chiamate sempre quando sono in compagnia del caro Alessandro che fa i video con me, quindi adesso ogni tanto dovrò ripetere le frasi per renderlo partecipo.
Fai parlare pure il buon caro Alessandro.
Intanto salutiamo il caro Alessandro.
Ciao,
che fa
caro
video
Alessandro.
Con te. Ciao.
Presumo che Alessandro sia il cognome. Ciao,
ciao.
Caro.
Ah, lo sentite fino a là perché è lontano.
Un pochino
si è sentita una voce.
Bene, no, comunque se capita nell'argomento qualcosa gli faccio dire volentieri, ma adesso stavamo dicendo...
La serialità.
Il problema dei sequel, ecco, il problema della serialità. Il problema della serialità è che non l'affrontano più con serietà, ho una battuta fuori campo, ma la ridiciamo in diretta. Perché? Perché basta con questi sequel ormai arrugginiti, fotocopiati. Terminator 2 aveva senso di esistere. Secondo me la serialità ha cominciato a rovinarsi, e mi dispiace caro Steven, per lo squalo. Cioè con lo squalo hanno cominciato ad avere successo i sequel ignoranti. quelli che la famiglia di Squali è cattiva contro la famiglia di Umani, no? Sì,
quando è più franchise che cinema, giusto?
Sì, esatto, esatto, che alla fine la gente va al cinema soltanto perché magari gli è piaciuto il primo e non si aspetta niente, anzi il sequel addirittura abbassa giustamente le aspettative dello spettatore che si aspetta di vedere un film minore e a volte per risparmiare probabilmente gli danno apposta un film minore.
Ma sì, ma anche perché non puoi avere idee in certi momenti, cioè siamo arrivati, no, molti criticano il The Amazing Spider-Man perché è peggio dei film di Raimi, è peggio dei film di Raimi, ma perché è peggio dei film di Raimi? Perché Raimi aveva delle idee e quelle idee le trasmetteva nei suoi film.
Bravo.
Sono riuscite, non sono riuscite, poi con qualcuno ce l'ha fatta, con qualcun altro del pubblico no, però il quarto, quinto, sesto, cioè The Amazing Spider-Man, al di là di avere una produzione orripilante, cioè non sapevano dove, a che santo votarsi,
ma anche dare il progetto a web,
una produzione orripilante, hanno anche l'aggravante che è il quinto film di Spider-Man, basta.
Ci avete
e tra
rotto
l'altro
il, cazzo,
il quinto
insomma.
Film che non fa nemmeno parte della stessa saga, quindi hanno proprio deciso volutamente di cominciarne una nuova,
come
che
sempre.
È ancora più grave.
Qui si entra in un frangente all'interno del quale non la finiremo più, per cui veramente... Cioè,
certo.
Gremlins 2 è un altro sequel, secondo me, migliore del primo.
Vero.
Batman Returns.
Spider-Man 2, citiamo Batman in Ritorno, citiamo il Boy del Golden Army, tra l'altro notizia del giorno, il Boy non avrà un terzo capitolo, ma avrà un reboot.
Figli della merda!
Io stavo per
odio,
bestemmiare,
cazzo.
Ma non lo possiamo fare, purtroppo.
No, veramente, ci stavi per far scappare...
Tu puoi farlo,
no.
Se vuoi farlo!
No! No! Ti prego,
bestemmia,
Tia.
bestemmia, prego, bestemmia, Tia, tu puoi, tanto non ti cacciano, bestemmia!
Stai zitto!
No, va bene, cioè... Allora, il Boy 3 era l'unico motivo per cui Guillermo del Toro ancora utilizzava i polmoni. Quando sì. Smettere di respirare adesso, che cazzo deve fare quell'uomo?
Ma che ne so!
Che poi veramente ha fatto due film bellissimi, cosa vogliono di più? Ha fatto due film belli e che hanno avuto pure successo, che cazzo vogliono per farne un terzo?
Questa è la domanda.
Che costino di meno.
Vabbè. Ma non si può.
È il Boy.
Non si può avere tutto dalla vita. Però pure il budget basso adesso. Comunque, tornando.
Quello che gli ha detto del Toro. Poi dopo loro gli hanno risposto: sì, ma The Amazing Spider-Man. E lui pure ha alzato le mani, le chiappe e se è levato dai coglioni.
E ha fatto bene. È tornato a farsi fare la matriciana dai suoi effettisti speciali italiani perché è circondato. Che magna. Mentre i suoi schiavetti italiani fanno il lavoro al posto suo.
A noi ci piace immaginarcelo così. Il Guillermo.
Non è che immaginiamo, è così. Cioè,
probabilmente.
No, conferme, è così.
Okay. Comunque, buon Tia, ascolta un attimo, cosa hai da dire tu su questa serialità che sta portando in realtà proprio la serie TV al cinema? Cioè, che è un fenomeno che stiamo scoprendo, insomma, probabilmente in ritardo, perché gli altri l'hanno già scoperto.
Sembra quasi che il format televisivo sia effettivamente arrivato al cinema.
Sì. Cosa hai da dire okay. su questo
cioè,
fenomeno?
State praticamente collegando il fatto che c'è il multiverso, immagino che state pensando al multiverso Marvel o il fatto
esempio.
Che le TV hanno molto successo a livello di pubblico.
Ma non solo.
O Star
realtà,
Wars,
eh?
Perché la Disney fa anche serie TV a cartone animato per Disney cioè, Channel.
Dentro c'è anche il mio amato Star Wars, purtroppo.
Ah, beh, sì, vabbè, ma lì parliamo di un argomento assolutamente a sé stante, che è la Disney e i soldi.
Vabbè,
cioè,
quello è forse vero.
Il comprabile e lo trattano tutto allo stesso modo, cioè, se ci fate caso, non esiste ancora oggi la serialità al cinema come la intendiamo a livello televisivo, a parte nel mondo Disney, cioè la Warner sta facendo un progetto completamente diverso solo perché quella roba lì tira e stanno cercando di tirare il più possibile in una maniera totalmente diversa, questo è.
Ovvero che progetto
però
ha la Warner?
Cosa?
Che progetto ha la Warner?
La Warner fa la Justice League, poi fa le sue cazzatine con Wonder Woman e tutte le robacce mescolando serie TV a cinema.
Certo, certo. Sapevo fosse universo Warner, perdonami.
Ascolta, Tia. No, diceva che non sapeva che fosse esattamente universo Warner quello.
Io cinefumetto sono di un'ignoranza.
Ma è uguale, non è che c'è.
Sì,
comunque, invece, proprio più prettamente su Terminator 2, che cos'hai da dirci?
al Terminator 2 io l'ho sempre apprezzato, non più del primo,
neanche noi,
sono sempre stato molto molto combattuto. A me, ti dico solo che il Terminator 2 è piaciuto talmente tanto che io non sono andato avanti con la saga e mai andrò avanti.
È giusto così,
rovinarmi l'immaginario creato da Cameron,
che guarda, non, non ti sei
l'unico vero degno finale di un franchise da poi sportato, non è interessante, non è... poi magari sono anche bei film,
no, 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 non ti sei perso un cazzo di nulla,
però non servono a niente,
esattamente, non no, servono a nulla,
fanno, oltre a non servire a niente fanno anche cagare la minchia, perché Terminator 3 le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genesis sono merda,
ma in realtà Terminator Salvation ne fa,
no, è vero,
schifo,
è vero, è vero.
Però un senso di esistere potrebbe anche avere.
Terminator Salvation qualcosa ce l'ha.
Allora, Terminator Salvation, Salvation.
Non ha visto neanche un Terminator.
Ah, ok. Mettiamola così: il Terminator Salvation è il terzo capitolo di Matrix.
Lo istruirò anche su Cameron, non vi preoccupate.
Mi raccomando, istruiscilo, dai. Che insomma,
è importante,
sono cose da fare, dai.
Vabbè.
Allora, tu, curiosità, tu e il tuo caro socio, come siete messi a Guns N' Roses?
Ah, beh, tu come sei messo a Guns N' Roses?
Bah, io conosco la discografia a memoria, anche le cose che fanno schifo.
No, noi siamo mainstream.
Siete per Vasco, il Blasco.
Io assolutamente, lui...
Aia, aia!
Vabbè, però è romagnolo, ci sta.
È vero, non è romagnolo.
Beh, come, non sei romagnolo tu?
Stava dicendo più per Vasco che per Ligabue, ma perlomeno Vasco ti porta un po' di gnagna, Ligabue se la pupa tutta lui, cioè...
Ma io preferisco Ligabue, onestamente, merda per merda preferisco Ligabue, poi vabbè, de gustibus.
Qui si chiude l'ultimo definitivo collegamento con la musica in cinefollie.
Basta, nemici forever and ever.
E invece spero che tu rimanga con noi ad ascoltare
i Guns N' Roses con You Could Be Mine, canzone scritta apposta per il film.
Esatto, quindi dai, ascoltala con noi.
Vai.
Dai, quindi You Could Be Mine da Use Your Illusion 1 del 92?
Sì,
credo.
No, del 91.
No, mi sa che era uscito dopo, però...
Non sapete neanche le date
dei
Guns N' Roses, scusa.
Tu non le sai, che cazzo vuoi? Cosa parli a caso?
A me dei Guns N' Roses piace giusto il primo, cioè ci
che è obiettivamente un capolavoro, il resto si può anche evitare.
Ma dai, se siete dei radiofonici, imparate queste date.
Ma cosa imparare? Non si deve imparare un cazzo, c'è Wikipedia per quelle cose.
Manco agli esami dicevo le date.
Ecco, quindi non cominceremo a farlo in radio. Quindi Guns N' Roses, You Could Be Mine, ciao Mattia, il tuo caro amico.
Restate con noi, magari Mattia rimane con noi pure lui, dai.
e sull'inutile assolo di Slash, di quello che è uno degli album più inutili della storia di Guns N' Roses. No, il 2 forse è più inutile.
Effettivamente, no, vabbè, Slash non è mai servito a un cazzo, nemmeno quando i Guns N' Roses spaccavano.
Sì,
dai.
Anche perché quello che faceva tutto era Izzy e se n'è andato. Infatti, questi due album fan cagare.
Comunque, si stava discutendo su chi fosse meglio tra Vasco e Ligabue, ma chi se ne frega, non continuiamo.
No, non riprendiamo
non
perché
non continuiamo
sennò...
il discorso.
Perdiamo il treno.
Lo chiudo dicendo che Ligabue è il sequel brutto di Vasco Rossi. Così torniamo al discorso dei sequel.
Questa è cattiva, però,
va
questa,
che sei a rischio di querela da parte del Lucianone.
E noi ci dissociamo, già te lo dico.
Luciano!
Comunque, se volessimo dire altre due parole su quel gran bel film che è Terminator 2 Judgment Day, che cosa potremmo dire se non un sequel che assolutamente aveva il diritto di essere fatto, che ci voleva, e che anche se si prende un attimino meno sul serio del primo
è comunque una gran figata a far ridere. Nonostante si prenda tanto poco sul serio, riesce comunque ad approfondire tutte le tematiche che vediamo in quasi tutta la filmografia di Cameron.
Perché, Mattia, sarai d'accordo con noi sul fatto che Cameron è fissato con X cose, tra cui l'acqua, la mamma,
il blu
e le macchine.
E ogni tanto lo scontro civile, se gli interessa.
Cosa ci dici su Cameron?
Beh, intanto concordo su questi 5 punti che lo vedono molto attivo. E possiamo aggiungerci gli incesti bizzarri, ovvero incesti temporali, incesti tra ceti sociali e tra razze diverse.
Sì, diciamo, possiamo metterci. Diciamo un'incursione di qualcosa di alieno in qualcosa che non c'entra, mettiamola così.
Sì, alieno è un termine un po' fuorviante, però rende l'idea, certo.
Esatto.
Ma questo Terminator 2, come posso dire? Cioè, mi dissocio dall'idea del non si prende troppo sul serio. Non è che non si prende sul serio, è altamente ironico, che è diverso.
Sì.
Cioè, lui, il film è estremamente serio.
Serissimo, certo.
È estremamente serio, però ha quel tono ironico giustificato dall'ingresso nella sceneggiatura del ragazzino, del giovane Connor, che lo rende molto più scanzonato rispetto ad un film serio in cui le macchine sono ribelli, allora il viaggio nel tempo e uno che entra nudo in scena, dammi i tuoi vestiti, che poi mi viene sempre in mente la battuta di Ratman, che lui entra in scena con viaggiando nel tempo, fa dammi i tuoi vestiti, e c'è Poletto il Barbone che gli fa subito signor commendatore.
No, ci sembra giusto. Assolutamente. L'ironia che, tra l'altro, forse in Terminator 1 mancava un po'. Cioè, i soldi lo hanno fatto diventare più ironico in qualche modo. Il budget più alto.
Sì, perché, è una buona cosa.
Ma perché c'è un ragazzino dentro? Cioè, si giocano ai videogiochi. C'è un rapporto molto più adolescenziale tra i personaggi che non romantico e drammatico tra due adulti, insomma.
Sì, ma ha ricordato quasi Joe Johnson di Jumanji per certe cose.
Esatto.
Sì, ricordava quella roba lì, assolutamente. Ma poi anche tutto un discorso di paternità, che in realtà è abbastanza estraneo a Cameron, se ci pensi, visto che di solito lui è concentrato sulla mamma. Questa volta ci dà un padre surrogato e completamente finto, come un androide, ma questa volta ci dà il padre, che è una cosa abbastanza inedita.
Sì, comunque l'ennesima conferma di quanto sia particolare la sua concezione di paternità.
O semplicemente la concezione di maschile di Cameron, visto che per lui la donna è quanto di meglio esista, e
di forza catrice, conservatrice, mentre l'uomo è una forza più esplosiva,
una forza, diciamo, penetrativa, insomma, che va a offendere ciò che tocca, mettiamola così. Cioè, questo lo hai registrato anche tu?
Sì, tanto che la figura più maschile del momento, è paradossale che il cattivo del primo sia il buono del secondo, no?
Sì, certo, assolutamente.
Nel secondo. Ed è paradossale che la figura più maschile del secondo, quindi penetrante, eccetera, è il cyborg liquefatto lì.
Mm-hmm, certo.
Che di fatto è la persona più violente, forte, il personaggio più imponente, sì, da un certo punto di vista, più autoritario, più autorevole,
con più potere, sicuramente
la figura paterna la figura paterna di Cameron in questo film è una figura paterna che è stata riprogrammata e certo. che alla fine della giostra fa una e una sola fine.
Morire.
Ritorniamo sempre nell'utero, questo è il concetto.
Certo, sì. certo. Quindi a questo punto, ormai siamo in chiusura, lasciamo fare a te la conclusione di questa puntata, lasciamo dire a te se vale la pena o no vedere questo film e perché vale la pena vedere Cameron.
E approfittane anche magari per farti un po' di pubblicità, insomma, e di ai nostri ascoltatori di seguirti su YouTube, dai.
Hai un minuto tutto tuo.
Allora, secondo Cinefollie, che c'è il canale su YouTube, la pagina Facebook e tutti i vari profili social del mondo, Terminator 2, Giorno del Giudizio è un film assolutamente clamoroso che, se non supera il primo, poco ci manca. È un film che merita di essere visto e che vi darà una nuova idea di concezione dei sequel, per cui se pensate ai secondi capitoli e alle saghe come vengono confezionate al giorno d'oggi, guardatevi dei film come Terminator 2 e avrete completamente idea e comincerete a diventare molto più esigenti dai film che, per i quali andate a spendere 8,50€, 9 o addirittura 11-12 euro in sala.
Non c'è altro da aggiungere, il grandissimo Tia di Cinefollia ha fatto una chiosa perfetta, vi diremo soltanto che dopo la sigla ci sarà la scelta di Black e Paco,
in questo caso è un brano del 1970 dall'album Tear for the Tillerman, parlavamo di rapporto padre figlio.
Esatto,
quindi in questo caso abbiamo deciso di parlare di la farvi ascoltare assieme a noi una canzone che appunto parla del rapporto padre figlio.
Cat Stevens, Father and Son, ma prima
sigla!
Hai sentito quello che ho detto, pezzo di merda? Con te non ho finito neanche per il cazzo. Ho una cura medievale per il tuo culo.
Musica.
Per me è una cagata pazzesca!
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.